Allora,
oggi incomincerò a parlarvi del sistema regionale e ne approfitto per prenderla un po' alla lontana per introdurvi alcune categorie che sono importanti. La prima riguarda la distinzione tra forme di Stato e forme di governo, che troverete anche nel vostro manuale. Se ben ricordo, le forme di Stato sono nel secondo capitolo, le forme di governo nel quarto capitolo, può essere. Non sono concetti difficili, ma vanno minimamente spiegati, perché parlando di regioni ci si riferisce a una di queste forme. Allora, forme di governo è uguale al rapporto tra organi politici. Più volte, soprattutto nelle lezioni del martedì pomeriggio, ho accennato alla forma di governo, dicendo che caratteristiche abbia la forma di governo in Italia. Per esempio, ieri si parlava di quella americana, ieri pomeriggio, tra la forma di governo italiana e quella americana le differenze sono sostanziali. Una è la forma di governo parlamentare e l'altra è la forma di governo presidenziale. E la forma di governo riguarda i rapporti tra gli organi politici. Eccoli qui, brillantemente rappresentati dai palazzi. Sembra di essere un giornalista romano che parla sempre non degli organi ma dei palazzi. Il Quirinale, ecco il Quirinale, Palazzo Chigi, questo qui, Montecitorio, la Camera, che è questo qui. I diversi modelli di rapporto tra questi organi dà luogo alle diverse forme di governo. Si distingue tra la monarchia costituzionale, il governo presidenziale, il governo semipresidenziale, il governo parlamentare, il governo direttoriale. È una cosa che a me annoia profondamente, per cui tendenzialmente non la spiego a lezione, qualche volta mi tocca chiedere all'esame, ma con molta parsimonia, perché in realtà il governo direttoriale si riferisce al famoso direttorio della Rivoluzione Francese e poi attualmente nel mondo esiste in Svizzera. Perché quando si parla del modello direttoriale si fa riferimento alla Svizzera. Di governi presidenziali, sì, il Brasile è un governo presidenziale, ma il Brasile ha qualche problema di forma di governo, di stabilità. Quando si parla di governo presidenziale, l'unico serio riferimento per fare comparazione sono gli Stati Uniti. Per cui sono già due forme di governo i cui figurini, i cui modelli corrispondono sostanzialmente a due stati. Il governo semipresidenziale è quello che è stato inventato dalla riforma costituzionale francese di De Gaulle e che oggi forse non è più un governo semipresidenziale ma è diventato un governo presidenziale. Troverete la spiegazione in una finestra del vostro stupefacente manuale. E sta di fatto che abbiamo un terzo caso di forma di governo che si collega a un'esperienza unica. È vero, anche la Russia di Putin sarebbe una forma di governo semipresidenziale, ma se dobbiamo descriverla, dovremo descriverla come la forma di governo dove governa Putin. Non è un modello, è un'esperienza che magari fra 100 anni si sarà consolidata e potremmo dire come si governa la Russia a prescindere da Putin. Attualmente non lo possiamo fare. Tutto il resto del mondo finisce con essere giocato tra il governo parlamentare e la monarchia costituzionale, con la differenza che la monarchia costituzionale è morta. La monarchia costituzionale si è sviluppata nell'Inghilterra del 700 e si è diffusa nell'Europa dell'800. Il governo sabaudo, il Piemonte, il Regno d'Italia, sarebbe stata una monarchia costituzionale. Qual è la caratteristica della monarchia costituzionale? Che il re è il capo dell'esecutivo e le leggi le fa insieme al Parlamento. Il Parlamento le vota e il re mette la sua sanzione. Esiste ancora una forma di governo così nel mondo? Che nel mondo conosciuto, che io sappia, no. La cosa che gli si avvicina di più è il governo degli Stati Uniti, che è presidenziale. Ma nel governo degli Stati Uniti funziona così: il re, cioè il presidente della Repubblica, quanto piacerebbe a Donald essere chiamato re, ma magari anche dell'intimità. Donald è il capo del governo, è il capo dell'esecutivo. Non c'è un governo, c'è lui come capo dell'esecutivo, poi c'è i suoi collaboratori, esattamente come il re inglese del Settecento. Dall'altra parte della barricata c'è il congresso, cioè il Parlamento, ma c'è una barricata in mezzo. E questo era il sistema di governo inglese del Settecento, che poi è stato trascritto nelle Costituzioni dell'Ottocento, dove c'è scritto, per esempio, nel Statuto Albertino, che il re nomina e revoca i suoi ministri. È esattamente quello che fa Donald: nomina e revoca, anche con una certa frequenza, i suoi segretari di Stato, che sono i suoi collaboratori, ma lui è l'esecutivo. In tutte le parti del mondo, salvo gli Stati Uniti, la forma di governo della monarchia costituzionale è evoluta nel governo parlamentare, per il semplice fatto che il re nomina e revoca i suoi ministri, ma se i suoi ministri si presentano in Parlamento dicendo buongiorno, sono il ministro del re, e quelli gli dicono vattene, ha finito di governare. Gli deve presentare il bilancio, deve avere dei voti, deve avere delle leggi, e per fare questo deve avere un buon rapporto col Parlamento. Questo buon rapporto col Parlamento è la fiducia, per cui le Costituzioni si sono occupate di stabilire quello che è il rapporto di fiducia, che è esattamente il contrario del solco scavato della Costituzione americana tra il potere esecutivo e il potere legislativo, completamente separati. Da noi il potere legislativo e il potere esecutivo non sono separati, perché sono collegati dal rapporto di fiducia. Il rapporto di fiducia è quello che si costruisce appena nominato il governo, entro 10 giorni, con un voto di fiducia, che si presume duri finché il Parlamento non revochi la fiducia con un voto di sfiducia, oppure il governo decida di dimettersi. Questo rapporto di fiducia significa che l'attività di indirizzo politico, cioè le scelte politiche, non sono del governo, ma sono del rapporto tra governo e Parlamento. Il governo propone, il Parlamento approva. E se il Parlamento vuole dire qualcosa sull'indirizzo politico, ogni tanto un Parlamento che funzionasse dovrebbe farlo, ha degli strumenti tipicamente parlamentari, come l'ordine del giorno, la mozione, la risoluzione, con cui indirizza il governo. Vota un ordine del giorno in cui dice: caro governo, tu sei invitato a provvedere a questo, e con questo dà indirizzi al governo. Noi le abbiamo un po' dimenticate, cioè veramente noi abbiamo una classe politica che non le ha mai sapute queste cose, perché non fanno un esame di diritto costituzionale, ma figuriamoci, sono rappresentanti del popolo. Però queste sono le regole della nostra forma di governo, per cui certe cose vengono discusse in Parlamento. Un ministro della pubblica istruzione, che credo che fosse professore di ginnastica, o un burocrate della Lombardia, non so bene, però ho molto seguito le sue vicende, ha deciso ieri di rimuovere il presidente dell'Agenzia dello Spazio, Battiston, che è un'autorità nel mondo scientifica, messo a presiedere un ente scientifico. Questo l'ha rimosso con un tweet dicendo: per favore si dimetta, per sostituirlo, quanto pare, con un generale. Cioè, un Parlamento normale una cosa del genere la parlamentarizzerebbe, e sarà, succederà, perché l'opposizione lo farà, presenterà un'interrogazione dicendo: governo, vieni qua, spiegami un po' che cosa stai facendo. Un tipico strumento di controllo, no? Chiedo informazioni. Un'interpellanza, dimmi che cosa vuoi fare. Illustrami il tuo progetto sull'Agenzia dello Spazio. Il ministro va, cerca di spiegare un pensiero, non so se gli sia facile, e c'è un dibattito parlamentare alla fine del quale la conclusione può essere una mozione votata a maggioranza. Naturalmente questo vuol dire che la maggioranza lasci il Parlamento esprimere un pensiero sulla vicenda, oppure fa blocco e lo difende. Ma lo strumento è quello. La mozione dice: impegniamo il ministro a rinominare un'autorità scientifica e non un generale di corpo d'armata, che non è esattamente la stessa cosa, messa a capo di un ente di ricerca, no? Io non lo conosco questo generale capo di corpo d'armata, né intendo farlo, ma Battistone era un'autorità mondiale nell'ambito della ricerca spaziale. Ho fatto un esempio per spiegarvi come nella forma di governo parlamentare il rapporto tra governo e Parlamento è l'asse portante della forma di governo. È lì che si forma la politica. E vedete, questo è il modello che hanno adottato tutti i paesi di riferimento, salvo appunto Stati Uniti, che sono rimasti al 700 con la loro forma di governo presidenziale, la Francia, che aveva una forma di governo semipresidenziale, che non vi sto a spiegare perché non c'ho voglia, e devo spiegarvi altre cose adesso, e che però è cambiata perché sostanzialmente è diventata una forma di governo iperpresidenziale, la Svizzera, che c'è una forma di governo direttoriale, l'esperienza storica 700 e 800, che è quella della monarchia costituzionale, gli altri paesi hanno una forma di governo parlamentare, tutti. Vogliamo perdere ancora tempo a parlare delle forme di governo? No, non mi pare, è una bella giornata, non mi pare sprecarla a parlare, io sono alcune cose che non sopporto. C'è una bellissima frase della grande bellezza, finché spero voi abbiate visto, in cui lui, vestito di giallo, dice una frase che mi sono messo dietro la scrivania, così ogni volta che mi siedo me la leggo. Ho raggiunto un'età in cui non ho voglia di fare le cose che dico che non ho voglia di fare. Io non ho voglia di parlare di forma di governo, mi pare una ciapinata teorica su cui hanno scritto volumi di nulla, perché non è un problema scientifico teorico abbastanza serio, che non vuol dire che la forma di governo non sia importante, è semplicemente che la teoria delle forme di governo non dice nulla di particolarmente interessante. La forma di Stato invece riguarda un altro aspetto dell'organizzazione dei poteri pubblici. Stiamo parlando di organizzazione di poteri pubblici. E qui la differenza è che la forma di Stato è data dal rapporto tra gli apparati di governo, i palazzi, quelli che tra loro giocano il gioco della forma di governo, e noi, cioè il cosiddetto popolo. In questo rapporto si gioca la forma di Stato. E vedete che parliamo di una dimensione molto diversa, molto anche più generica, no? Come definiremmo la nostra forma di Stato per spiegare come sta in rapporto l'apparato pubblico, il potere pubblico con il popolo? Uno stato di... non dite quello che vi viene in mente di dire. Quella non è una forma di Stato, è solo una volgarità. Forme di Stato si classificano in maniera diverse, molto diverse, a seconda da che cosa si vuole vedere. È sempre una questione di punto di vista. Per cui, per esempio, si può classificare sulla base del rapporto politica-diritto. La politica è staccata dal diritto oppure no? Pensate, nella monarchia assoluta, cosa diceva Luigi XIV con la sua aria sprezzante, tutto coperto di mantello? Lo Stato sono io. Lo Stato sono io è una forma di Stato, l'identificazione dello Stato con la persona del sovrano e i sudditi come sudditi del sovrano. Diciamo che questo deriva da una concezione patrimoniale dello Stato. Il re, il sovrano, possiede lo Stato. Lo Stato di diritto è uno superamento di questo concetto, che infatti è, diciamo, il prodotto dell'illuminismo e della rivoluzione francese. Lo Stato di diritto è uno Stato in cui il sovrano è il diritto. Lo Stato, il potere, è legittimo se e soltanto se è organizzato dal diritto, che vuol dire che è autorizzato dal diritto e disciplinato dal diritto. Abbiamo trasferito lo scettro dalla persona del sovrano, proprietario, a un sistema giuridico, un sistema di regole. Bella rivoluzione concettuale. Lo Stato costituzionale di diritto è un passo ulteriore, perché, bene o male, lo Stato di diritto che cosa ci dice? Ci dice che il potere pubblico è legittimato e organizzato dal diritto, ma non ci dice nulla su chi crea il diritto. Questo grande sogno di Aristotele per cui si sia comandati non da uomini ma da regole, perché sai Aristotele queste idee, è un sogno che ci lascia a metà, perché queste regole chi le crea? O scendono dal Monte Sinai, che non è frequente, oppure sono create da uomini. E allora il problema è chi è che regola la produzione di queste regole, che è il tipico problema dell'Ottocento. Chi è che fa le leggi? Il Parlamento. Chi siede in Parlamento? I rappresentanti. I rappresentanti di chi? Del popolo? Suffragio universale? No, per l'Ottocento in tutto il mondo il suffragio è limitato. Per cui c'è una selezione sociale che deriva da quella che è la condizione sociale, per cui ci sono i ricchi e i poveri, e il suffragio, diciamo, che è limitato ai ricchi, che quindi fanno le leggi e difendono se stessi. Per cui lo Stato di diritto è quello che Marx definiva la dittatura della borghesia. Lui la metteva in maniera schiettamente politica. Noi possiamo fare discorsi più raffinati, parlare di tecniche di suffragio, di costruzione del sistema elettorale, ma il concetto è quello. A monte si è fatto un blocco, si è presa una decisione, e questa decisione è che lo Stato funzioni, perché ci sono degli uomini eletti per fare le leggi che poi disciplinano il potere. E tutto si sposta sull'elezione di questi uomini e sui limiti che si pongono a questi uomini. Lo Stato costituzionale, come ho cercato di spiegarvi, con l'introduzione della Costituzione rigida, è questo che cerca di controllare. Il suffragio è universale, il Parlamento che fa le leggi rappresenta tutti, ma per evitare che qualcuno si impossessi del Parlamento attraverso la maggioranza si pongono dei limiti costituzionali. Il frigorifero, ve lo ricorderete finché camperete, il frigorifero con dentro i beni che ognuno ha messo. Dentro ci sono i diritti liberali, quelli sociali, quelli solidaristici e bla 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 bla. E sopra c'è una Corte Costituzionale. Per cui qualcuno che non capisce bene le cose dice: ah, in questo paese non è il popolo che governa, ma sono i giudici. Ma si può far spiegare come funziona la biologia a uno che non sa distinguere un elefante da un verme? Entrambi sono funzionali della biologia. Sia gli organi rappresentativi che quelli non rappresentativi sono funzionali a una democrazia di uno Stato di diritto costituzionale. dove ci deve essere qualcuno che controlla che la maggioranza politica non mette la mano dentro nel frigorifero. E chi è questo qualcuno? Può essere qualcuno eletto? No, deve essere qualcuno non eletto, tecnicamente un giudice, autorità scelta per meriti professionali, non per volontà politica. Lo Stato di democrazia popolare è un lontano ricordo, perché dopo la morte di Fidel Castro non esistono altri stati di democrazia popolare, che è un po' la forma di Stato socialista, che nasce da un sogno che è la dittatura del proletariato, cioè la rivoluzione sociale, per cui l'idea che è il proletariato che tiene in mano la selezione delle leggi, è il proletariato che fa le leggi, dicendo abbiamo affidato al 90% della popolazione il potere legislativo invece di riservarlo al 10% della popolazione ricca. Ma è sparito dalla faccia della terra. Questa è una classificazione, ma c'è un'altra classificazione che si basa sui fini dello Stato in relazione ai cittadini. A che cosa serve lo Stato? Di che cosa si deve occupare lo Stato? Questa è la grande domanda. E questa grande domanda ha un paio di risposte che si alternano ciclicamente nella storia. Difficilmente troverete questo scritto in maniera così spudorata, ma anche la storia va svelata e va spudorizzata. Bello, spudorizzata, ringraziatemi. L'inizio di questa storia, e vedete che qui lo metto in rapporto col colorino rosso, con la monarchia assoluta, è che in alcune monarchie assolute, tipicamente del mondo germanico e del mondo austro-ungarico, quelle che sono le monarchie cosiddette illuminate, il sovrano illuminato inventa il Polizeistaat, detto anche il Wohlfahrtsstaat, lo stato del benessere, in cui il sovrano si preoccupa del benessere dei suoi sudditi. Lo Stato è lui, è un sovrano assoluto, ma non è, essendo un sovrano illuminato, si preoccupa del benessere dei suoi sudditi, a cui dà scuole, leggi urbanistiche, piani regolatori, ospedali, ospizi, nomi delle strade, numerazione delle strade, cognomi, anagrafe, riconoscimento delle persone. Pensate cosa poteva essere un mondo in cui non solo non esisteva la fotografia, che è un po' recente, ma non esisteva il documento personale, per cui non si sapeva neppure chi fosse figlio di chi. L'identità personale era un problema. Tanto è vero che era oggetto di un sacco di romanzi la sostituzione di persone. Casanova che girava per il mondo, era bellissimo Casanova, è finito un po' male, lui aveva delle patenti regie che dimostravano che lui aveva avuto dal re un documento di riconoscimento. Ma se glielo rubavano? C'era un altro Casanova che girava per il mondo. Allora, tutta questa organizzazione del benessere del popolo, che è il Wohlfahrt, quello che il tedesco è il Wohlfahrt, è quello che in inglese sarebbe welfare, che è un concetto molto più moderno, era concepito come la grande missione del sovrano, degli apparati pubblici. Contro questo Stato si rivolta lo Stato liberale. Stato liberale che è lo stesso che poi in qualche modo dà forma allo Stato di diritto. Lo Stato di diritto non nasce come Stato liberale, questo è uno dei camuffamenti dello scarso pensiero storico. Lo Stato di diritto nasce in un assolutismo regio, contestando l'assolutismo regio per la sua formula politica. Vogliamo regole e non potere sovrano, vogliamo leggi e non la repressione poliziesca, ma contemporaneamente nasce in presenza di un poliziestat. Poliziai, tenete presente che lo stato di polizia nel gergo giornalistico e politico nostro è lo stato dove i gendarmi arrestano le persone e Cucchi viene pestato, ma il poliziestat, lo stato di polizia come modello di stato, fa riferimento a poliziai che deriva diretto da politeia. E chi ha studiato un minimo di greco sa che politeia è l'origine della politica. Lo stato di polizia è lo stato politico, è lo stato che ha politiche pubbliche, è lo stato che ha politiche della casa, dell'assistenza, dell'istruzione e così via. Contro lo stato che si occupa del benessere e che ha politiche pubbliche si rivolta lo stato liberale, che è uno stato censitario, che non vuole avere l'impiccio del monarca e degli apparati pubblici, dove la richiesta è invece che l'apparato pubblico si ritragga dalla vita sociale, smetta di occuparsi del benessere e si occupi soltanto della sicurezza. Sicurezza, qualcuno si occupa della sicurezza oggi in Italia? Sì, ecco, siamo tornati a questi temi. Meno preoccuparsi della sanità delle persone, più preoccuparsi della sicurezza esterna e interna, esercito e polizia. Questi sono i ministeri dello Stato liberale. Il resto deve farlo la società. La società evolve, la società è fatta di classi diverse, è obiettivo di chi non nasce ricco e diventare ricco legittimamente con il suo lavoro. Non è un compito dello Stato abolire le diseguaglianze. Le diseguaglianze sono in re ipsa. Lo Stato le certifica e siccome la diseguaglianza è anche la capacità di avere un minimo di cultura, di saper leggere e scrivere e quindi di saper capire cosa fa bene la nazione, la rappresentanza è limitata a coloro che sono in grado di esprimere un pensiero. Il bovaro, il contadino, il pezzente non sono in grado di capire un pensiero politico, hanno solo bisogno di mangiare, esclusi dalla politica. La politica si stringe a quella classe di persone che sanno. E lo Stato non deve preoccuparsi di migliorare la condizione dei pezzenti. Migliorare la condizione del pezzente è un compito dei pezzenti, della carità, della volontà di dare istruzione tramite elargizioni, ma non è compito dello Stato. Lo Stato sociale è il superamento dello Stato liberale. Lo Stato sociale si collega allo Stato costituzionale, nel senso che come in Costituzione entrano i diritti sociali e il principio di eguaglianza sostanziale che vi spiegherò fra 15 giorni, così i compiti dello Stato cambiano. Il Parlamento eletto a suffragio universale è fatto da una buona parte di rappresentanti dei pezzenti che votano le leggi per migliorare la condizione dei pezzenti. E come si migliora la condizione dei pezzenti? Con interventi sociali. Tassa sulle successioni, che in Italia è stata praticamente abolita invece, per eguagliare i punti di partenza. La vita è una competizione? Bene, allora mettiamo tutti su una linea di partenza uguale, che è un vecchio sogno liberale, non socialista. E istruzione gratuita, sanità gratuita, prestazioni pubbliche, sicurezza sociale per i lavoratori che vanno in pensione, cioè tutto quel corpo di norme che fanno parte del benessere. Vedete, abbiamo invertito l'onda, no? Siamo partiti dal Wohlfahrtsstaat del sovrano illuminato, massima occupazione del benessere sociale, siamo passati per uno Stato liberale che diceva via lo Stato dalla società, lo Stato faccia solo il guardiano notturno, e poi torniamo in capo all'onda. Non parliamo più di Wohlfahrtsstaat, ma di welfare state. Abbiamo cambiato lingua, ma il concetto è lo stesso. Gli anni, diciamo, dai 60 ai 90 del secolo passato sono stati gli anni di trionfo dello Stato sociale. Dopodiché siamo tornati attualmente in una visione neoliberista, per cui pezzo dopo pezzo il nostro mondo sta chiudendo la legislazione sociale, perché non ci si sta più con le tasse. Sarebbe un discorso che meriterebbe farsi numeri alla mano. A un certo punto lo Stato che si occupa del benessere dei cittadini ha bisogno di un'alta tassazione. L'alta tassazione ha bisogno di sovranità, perché se tu imponi tasse pesanti alla ricchezza, perché è lì che va tassato, la ricchezza se ne va e tu devi avere i confini che la tengano. Pensate che gli Stati Uniti hanno raggiunto un livello di tassazione del 92% tra il 1930, crisi del 29, e dopo la guerra di Corea. Reagan è stato quello che ha abbassato le tasse, ma i massimi scaglioni erano al 92%, e il mondo scandinavo, che è il mondo, diciamo, dello Stato sociale, ancora adesso ha tassazioni elevatissime. Infatti i ricchi tendono a trasferire la loro ricchezza nei paradisi fiscali e quindi lo Stato incomincia a crollare, non ha più soldi per gestire i servizi sociali, finanziari, e quindi l'Italia, e si restringe sempre di più su che cosa? Sulla sicurezza. La sicurezza, questa bella parola che ci viene bombardata ogni giorno. Va bene, lo Stato socialista è quello della democrazia popolare, non esiste più traccia. La terzo punto di vista in cui si classificano le forme di Stato è quello basato sul rapporto centro-periferia. Era qui che volevo arrivare. Da questo punto di vista noi abbiamo una scala che va da un massimo di autonomia a un minimo di autonomia: confederazione, Stato federale, Stato regionale, Stato centralizzato. Ed è di questo che adesso vorrei spiegarvi, tornando a una cosa che abbiamo già esaminato. L'abbiamo esaminato per i rami alti, no? Partendo dallo Stato unitario, abbiamo visto che lo Stato può creare soggetti derivati a un livello sovrastatale, l'ordinamento internazionale, e può derivarli anche a livello substatale, gli ordinamenti derivati, ordinamenti che derivano il loro potere dallo Stato. La sovranità, vedete, che continua a essere un concetto molto oscuro, perché se uno dovesse dire che cos'è la sovranità avrebbe qualche difficoltà a farsi capire, ma che per noi è importante. Pensate sempre alla divinità. Lo Stato è originario, lo Stato si è affermato da sé, armi, non altro. Lo Stato ha il potere legittimo, lo Stato è l'unico tenutario di potere legittimo, è l'unico che può arrestare le persone e portargli via la proprietà. Dallo Stato derivano soggetti che sono autorizzati a esercitare potere e sono tutti soggetti derivati dallo Stato. Questi stanno nell'ordinamento internazionale, principio di attribuzione, di cui già vi ho spiegato il significato, per cui le organizzazioni internazionali possono esercitare il potere se e nella misura in cui il trattato istitutivo conferisca il potere, principio di attribuzione, e sotto di sé lo Stato può derivare enti dotati di autonomia. Siamo fin qua? No, se non vi sono chiari questi concetti, protestate. Qui vedete ci sono due frecce rosse che un po' creano un po' di confusione in questo bel modellino. Perché? Perché ci sono organizzazioni internazionali che si addensano in forme che restano internazionali, ma sono molto forti come relazioni interne, e sono le confederazioni. La storia è indicata dalla storia degli Stati Uniti, che inizialmente, appena cacciati gli inglesi, si costituiscono come confederazione delle 13 ex colonie diventate stati sovrani. 13 stati sovrani decidono con un trattato che si chiamano articoli della confederazione di mettere insieme una certa organizzazione, stando ben chiaro che la sovranità appartiene ai 13 stati e la confederazione non ha una sua sovranità da spendere, è solo un'organizzazione comune. A un certo punto questa confederazione cambia natura e diventa una federazione. Apparentemente la terminologia non denota un salto. Pensate che noi abbiamo ancora la Confederazione Elvetica, che era un accordo internazionale tra i cantoni, ma oggi è sicuramente considerata una tipica federazione. Che differenza c'è? È che la federazione non è più un'organizzazione internazionale, ma è uno Stato unitario. Gli Stati Uniti non sono più un accordo tra i 50 Stati americani, sono uno Stato unitario, di tipo federale. Sapete che cos'è questo? Questa è una tipica immagine della guerra civile americana. Soldati grigi e soldati blu. Lì, attorno a questo rigagnolo, si discuteva un po' animatamente attorno alla natura degli Stati Uniti. Tanto è vero che i soldati blu si chiamavano i federali, e i soldati grigi, i confederali. Si stava discutendo e combattendo attorno a questo passaggio tra una confederazione, tesi degli Stati del Sud, come accordo tra stati sovrani, e una federazione, tesi dei soldati blu, degli Stati del Nord, che diceva no, questa è una federazione, c'è uno Stato unitario. Che cos'era la differenza? Fondamentale. In quel momento era la politica commerciale, la tassazione e gli schiavi. Chi ha il potere di decidere questo? In una confederazione questi poteri non sono conferiti all'organizzazione comune, ma sono degli Stati sovrani. In una federazione no, in una federazione questi sono poteri rivendicati dal centro politico, c'è un centro politico con la sua sovranità, chiamiamola così. Il sovrano si è spostato, in America si parla ancora di sovranità divisa, dicendo che è la sovranità che sta negli Stati membri, ma anche però insomma sono concetti metafisici e dei concetti metafisici si può fare di tutto, meno che mangiarli, si può fare di tutto. E questa immagine vi dà l'idea anche del carattere traumatico di questo passaggio. Noi quando parliamo di stati federali non parliamo di 1000 esempi, noi parliamo di 3 esempi storici, 3. Stati Uniti, Svizzera e la Germania pre-nazista e post-nazista. Questi sono i 3 esempi di stati federali. Poi ci sono vicende particolari come l'Olanda o vicende storiche un po' meno facilmente spiegabili in termini di diritto come l'Unione Sovietica, che era una federazione, oppure la Repubblica Federativa Jugoslava. che era una federazione e che non esistono più. Ma le tre esperienze storiche sono queste. In queste tre esperienze noi abbiamo, registriamo lo stesso fenomeno storico, il passaggio da un'organizzazione internazionale, la Confederazione Elvetica, allo Stato Unitario, federazione. E negli Stati Uniti, questo è costato una guerra civile sanguinosissima. E questo che cos'è? Una cosa che nessuno conosce, su cui non ho mai fatto un film, è la guerra civile svizzera. Anche in Svizzera c'è stata una guerra civile nel 1847, e questa è la battaglia di Lunen. Ma è tutto parlare della battaglia di Lunen? No. Ma si sono massacrati anche loro, svizzeramente naturalmente. Hanno fatto, credo, 87 morti in tutto. Però si sono un po' massacrati. Perché si sono massacrati? È bella questa cosa, perché da un lato c'erano gli stati del nord, industriali, protestanti, di lingua tedesca. Dall'altro c'erano gli stati del sud, cattolici, agricoli, di lingua romanza. Qui chi combatteva? Gli stati del nord contro gli stati del sud. Non si può dire che gli stati del sud fossero cattolici, però sicuramente la presenza cattolica era più forte, erano sicuramente agricoli. Gli stati del nord erano industriali, gli stati del sud agricoli. E gli interessi commerciali e doganali erano in conflitto, totalmente in conflitto. Questa sapete che cos'è? Beh, lui ha una certa sua... Anche nei libri di storia di solito il baffone si riconosce. È Bismarck. E questi sono prussiani, si riconoscono per il chiodo in testa, un chiodo che si chiama guerra. Questa non è rubricata generalmente come una guerra civile, ma lo è stata, nel senso che esisteva una confederazione tedesca che risaliva nella notte dei tempi, risaliva addirittura all'elezione dell'imperatore, era la confederazione degli stati staterelli tedeschi, di cui due erano grossi. Uno è la Prussia, industriale e protestante, che era quella che voleva spingere verso una federazione, e l'altro era il regno austro-ungarico, l'Austria e Ungheria, che invece era cattolica, era agricola ed era confederale. Non voleva stringere uno Stato unitario con la Prussia, voleva restare a livello di confederazione per avere la propria sovranità. E in questa battaglia la Prussia ha distrutto l'esercito austro-ungarico, e questo ha fatto scattare subito dopo la formazione del Bundesreich tedesco, dello Stato federale tedesco. Anche questo è un passaggio da confederazione a federazione attraverso la guerra. Perché vi dico questa cosa? Vi dico questa cosa come una forma di vaccino. Esiste il vaccino influenzale e esiste anche il vaccino contro le... Perché mi vengono sempre parolacce, che non è bello? Le sciocchezze. E qual è la sciocchezza? Che non è una sciocchezza. Pensate al dibattito che c'è stato in questi anni, da molti anni, intorno alla Federazione Europea. Allora, mentre c'è una componente degli Stati Europei che è contraria alla addensamento politico dell'Europa. L'Inghilterra se n'è andata, la Danimarca è sempre col pennello sul freno, adesso ci sono gli stati ex socialisti che tutto sommato frenano, anzi marciano contro, per cui questo consolidamento non si vede come strada. Dall'altra però c'è anche l'esigenza di superare una condizione dell'Europa che è una condizione che non è più né carne né pesce. Tu c'hai una moneta unica ma non un unico regime fiscale. Com'è possibile? L'Inghilterra aveva in patria i paradisi fiscali. Lussemburgo è un paradiso fiscale. Perché la Fiat ha deciso di mettere la sua sede a Lussemburgo? Perché paga meno tasse. Perché? Come è concepibile questa cosa? La risposta è perché non c'è una uniformità di legislazione fiscale. Anche perché se metti una legislazione fiscale uniforme, devi anche affrontare il problema di un debito pubblico uniforme. Noi saremo subito disposti a regalare il nostro debito pubblico agli amici europei, ma gli amici europei fanno campagna elettorale dicendo noi non vogliamo addossarci il debito pubblico italiano, queste cose in Italia non arrivano, ma basta leggere un giornale tedesco e vedete che cos'è il programma politico dei successori della Merkel. Primo punto, noi il debito pubblico italiano non lo riporteremo mai. E allora come fai a fare questa unificazione? Il sogno federalistico europeo è un bellissimo sogno, no? I prigionieri di Ventotene, i prigionieri del fascismo, hanno fatto un documento sulla federazione europea che è rimasto nella storia e che ogni tanto viene rievocato, ogni tanto è stato anche riproposto. C'è ancora adesso un movimento federalista che dice federazione europea. E la mia unica stupida obiezione, di tipo, come dire, empirico, storico-empirico, è che io non conosco nessun sistema che sia approdato al federalismo senza una guerra. Capito? Una guerra nel senso che gli interessi di una parte dei federandi si impone agli interessi dell'altra parte dei federandi. Pensate un po', chi sono i nostri nemici in Europa? Cominciamo a dire Germania, Olanda, Danimarca, Estonia, Nord, protestante, industriale. Io questa cosa mi sembra di averla già sentita, no? E non vorrei dover aggiungere una quarta slide a questa successione. Per cui l'idea della federazione a tutti piace perché siamo tutti dei romantici, soprattutto la sera al tramonto con un bicchiere di vino in mano. Chi non è romantico? Certo, ma il problema è che per giungere a un obiettivo del genere bisogna risolvere alcuni conflitti di interesse, di grossi conflitti di interesse, e questo problema è prioritario. Che cos'è uno Stato federale? Che ora è? Sì, scusate, ma dovete avvisarmi, perché il mio unico sintomo, queste cose mi piacciono molto, ma mi manca il caffè, per cui capite.